Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Roma, 10 luglio 1991. I preparativi per la festa a Villa Mattei iniziano già di primo mattino.
La contessa Alberica Filo della Torre e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il 10° anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della Villa Alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro 4 operai e le 2 domestiche filippine di famiglia.
Le 9 della mattina, il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica.
Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica Filo della Torre giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno, prima di venire strangolata. Nessuno, in casa Mattei, ha visto né sentito niente.
La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue.
Alberica Filo della Torre giace tra il letto e il guardaroba. Al suo fianco 3 pillole di medicinali. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli, una collana, un anello e un paio di orecchini ritirati dalla cassetta di sicurezza la sera prima, sono stati rubati.
Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino.
Emergono le ipotesi di reato contro ignoti: tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il PM giunge a casa Mattei solo alle 17. A quell'ora la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura non ha funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse compromesse.
Il magistrato Cesare Martellino racconta così le sue impressioni sulla scena del delitto.
Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone, quindi questo un po' può avere reso difficoltoso il reperimento di impronte. La scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i periti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Olgiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io, quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini.
Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro. Così molti anni dopo racconterà ciò che provò quel giorno al settimanale Mixer della Rai, condotto da Gianni Minoli.
Sono uscito presto perché la sera appunto c'era qualche amico, non era mai grande, qualche amico, perché non era la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio. E io mi alzai, feci la mia doccia, gli detti un bacino, la salutai e gli dissi: guarda, non torno tardi questa sera. Poi scesi giù e mi raccolsi che mi ero dimenticato il telefonino. Allora ritornai su, aprì la porta e mi fece: il telefonino! Come dire, come al solito, il telefonino. E andai via e gli detti un bacino, me lo ricordo ancora. E dissi: dormi. E presi la macchina e arrivai in ufficio. In ufficio ero andato piuttosto presto la mattina perché volevo disbrigare immediatamente delle cose. Mi ricordo stavo telefonando con una società di Milano quando entrò la segretaria e mi disse: guardi, c'è una telefonata urgente. In modo io parlavo con la SIA di Milano, perciò me lo ricordo ancora. Dice: c'è l'ingegner Bernardi al telefono. E io dissi: beh, Bernardi va bene, me lo passi. Allora Silvano Bernardi mi disse: Pietro Alberica sta poco bene, vai a casa. Gli dissi, ma io sono molto impegnato. Dice, Pietro, la Berica sta poco bene, corri a casa. E io non lasciai tutto quanto, perché mi resi conto immediatamente, no? Cioè uno pensava poteva avere
una divagia. C'era qualcosa che non andava.
No. Una telefonata così dal di fuori, da una persona estranea, non da casa, no? Un'interruzione con la segretaria. Presi Montai in macchina, mi ricordo, una strada che non faccio più. Dall'Eur, passando da questa parte del lunare, non lo faccio più, mi rifiuto, lo faccio sempre, anche se sono, faccio l'altro giro, perché sono stati, ricordi momenti tragici. Telefonavo e mi dissero che appunto Alberica si era sentita male, poi mi dissero che era svenuta, erano 2 minuti, 3 minuti che era svenuta, e allora mi resi conto che c'era qualcosa che andava, no? Dissi, infatti mi ricordo a un certo momento mi sembra che urlai, dissi ma allora è morta, no? Arrivai a casa e arrivai alloggiata e vidi che c'erano dei carabinieri e io entrai dentro e mi dissero che la briga era caduta, aveva avuto un trauma nella vasca da bagno.
Non le dissero subito la verità?
No, non me l'hanno detto la verità. Infatti a miei figli gli ho detto che la mamma era caduta nella vasca da bagno, ma Fede mi guardò, poi mi guardò, così parlando mi ha detto, ma perché c'hai? Ha detto, perché questo è quello che mi avevano riferito. Mi avevano riferito che il Berica era caduta nella vasca da bagno, che non la potevo vedere perché essendo una morte traumatica.
Ah, ecco, lei non
bisognava. No, io non sono stato così.
Invece il bambino era entrato, Manfredi.
Sì, me lo hanno detto, io non l'ho mai chiesto. Mi hanno raccontato che lui ha avvolto la cosa della mamma, io
non ho mai avuto la forza, no, di affrontarlo.
Non mi sembra giusto.
Alle 8.30 Pietro Mattei varca il cancello d'ingresso dell'oggiata. Sono presenti però, oltre ai due figli piccoli Manfredi e Domitilla e a un loro amichetto, la babysitter inglese, le due domestiche filippine e i 4 operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti, vengono ritenuti estranei ai fatti.
Così, davanti ai magistrati, hanno parlato la babysitter inglese e una delle due domestiche filippine che erano presenti all'oggiata il 10 luglio 1991.
La contessa è scesa in cucina verso le 8.30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10.
I sospetti allora cadono su Roberto Iacono e Manuel Winston.
Il primo, 30 anni e qualche precedente penale, è figlio di Franca Senapa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato qualche mese prima perché inaffidabile. Sono scagionati dall'esame del DNA effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni.
Così parla Roberto Iacono davanti ai magistrati.
Mi sono svegliato alle 9.30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
Le indagini si estendono allora alle persone vicino alla famiglia.
Viene ascoltato Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE. Intimo amico della contessa, Finocchi ha accesso al luogo del delitto, come spiega a Giovanni Miloni in una puntata del programma televisivo Mixer.
È entrato nella stanza dove era stata uccisa Alberica.
Questo è successo molto dopo il mio arrivo, allorché era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera. E lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, disse ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato e, accompagnato da due investigatori, sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito.
E che cosa ha visto?
Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto.
Cioè si è trattenuto poco nella stanza?
No, non mi sono trattenuto affatto.
Nel 1994 nuove testimonianze portano gli inquirenti sulla pista finanziaria. Le dichiarazioni di Emilia Parisi Alfon, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale dopo la morte di Alberica Filo della Torre, inducono i magistrati ad indagare su tre conti bancari che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e sui quali sarebbero stati versati 12 miliardi di lire.
Mesi dopo, dalla Svizzera, viene estradato Michele Finocchi, imputato insieme con altri sei ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri del servizio segreto civile.
Il PM Cesare Martellino ascolta Michele Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Contemporaneamente, il ritrovamento di documenti riservati relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'Olgiata in casa di Roland Wöhler, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto 1990, fa pensare che possa esserci qualche legame tra le due vicende. Ma anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata.
Nel febbraio 1995 si apre un altro filone d'inchiesta.
I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Jung, vicino di casa e amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori, i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa. Ma anche Jung, dopo i primi sospetti, viene ritenuto estraneo ai fatti.
Tra poco dopo la pausa, Giallo e Nero sul delitto dell'Olgiata.